Oggi ci dedicheremo a un passo in avanti del nostro percorso che io cercherò e spero di aiutarvi a comprendere che non si tratta di, come dire, di un altro capitolo o di un'altra, come se si fosse chiusa una porta, adesso ne apriamo un'altra. Non parliamo di compartimenti stagni, non parliamo di, diciamo così, di cose semplicemente accostate una all'altra, ma in realtà è un'unica esperienza che si dispiega nella vita e nel quotidiano. Quindi l'esperienza della preghiera, l'esperienza della parola è ciò per mezzo del quale lo Spirito Santo, il Signore, ci prende e ci porta in Gesù. L'unica cosa che a noi rimane da fare dopo questa settimana è questa: lasciarci prendere da Gesù. Pensate che bello, dopo una settimana di esercizi uno dice: mamma, adesso cosa devo fare? No, ho fatto tutta la settimana per dire che non dovete far niente, ma invece lasciarvi fare. Ho voluto liberarvi, mica caricarvi, Lasciarci prendere dallo Spirito per mezzo dell'esperienza della preghiera e della parola, come i tre discepoli sul Tabor, come Elia sull'Oreb, come Mosè sul Sinai. Ora proviamo a guardare sempre al testo di Marco e in Marco 3,13, nella chiamata del monte. Adesso noi abbiamo in questi giorni visto il versetto 13, ci abbiamo messo un po', ma ci voleva. E adesso salì sul monte, chiamò a sé quelli che volle, che voleva, ed essi andarono da lui, ne fece 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui. Siamo arrivati qui. E poi dice: per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni, che è la fine del versetto 14 e il versetto 15. Se, come voi ben intuite, noi adesso entriamo in quella che è la parte del mandato che Gesù fa sul monte, e noi commetteremmo un gravissimo errore se dovessimo superficialmente o per fretta o per superficialità pensare che la missione è è la vocazione che comincia scesi dal monte, come se la missione è un'esperienza che comincia nella pianura, giù dal monte, sperando di non scivolare al lago. Sarebbe un errore pensare a questa separazione, e sarebbe un grave errore qualora nella nostra vita accadesse, e a volte accade, perché vorrebbe dire che la nostra vita è nuovamente divisa. La nostra esperienza noi la ricollochiamo dentro a uno schema dal quale invece dobbiamo uscire. cioè che la preghiera, la liturgia è l'esperienza della fede e le opere e tutto il resto è l'esperienza della carità, del servizio, come se fossero due cose accostate tra loro, che noi diciamo che comunicano certamente. Così, se dentro alla nostra mentalità vengono spaccate, spezzate, ci accade spesso o di finire da una parte o di finire dall'altra, o di essere di là o di essere di qua. Mentre non esiste questo di là e questo di qua. Infatti, proprio perché noi abbiamo per mentalità, divise queste, io dico divisa questa vita e l'averla divisa in due, che cosa ci succede più facilmente? Che alla vita di preghiera non corrisponde una vita di missione e di carità che vi corrisponda, perché la spaccatura è dentro, e per cui, come abbiamo spiegato in questi giorni, nella vita viene fuori quello che c'è dentro. Quando accade che tra ciò che tu vivi, preghi e la tua vita c'è una frattura, vuol dire che c'è un esodo da compiere, perché questa frattura va riconosciuta e questa frattura va superata. La missione è scritta nella chiamata ed è scritta nella chiamata del monte ed è un tutt'uno ed è un'unica cosa. Non esiste la chiamata a stare con lui e poi la chiamata alla missione. No, è un'unica chiamata. Guai se dovesse succedere, e Santa Teresina sarebbe la prima a bacchettare, chi dovesse aver risposto a una chiamata di tipo contemplativo monastico pensando che la missione non faccia parte della sua chiamata. Santa Teresina prenderebbe la bacchetta e direbbe ahi, perché lei lo dice, proprio perché io avrei voluto essere, ho capito che non è che la chiamata del monte è una chiamata che io ascolto quando sono in chiesa e che vivo e rispondo quando sono in chiesa, e poi nella quotidianità si tratta invece di un'altra chiamata. Altrimenti, che cosa ne scaturisce? Che quando sono sul monte io sono in Gesù, quando scendo dal monte dove sono? In me, e per cui poi la missione riesce perfetta, diventa la mia appunto, e lì la spaccatura è definitiva. Questo è un allarme grave, e quando suona la sirena, l'allarme, ecco, uno deve fermarsi e deve correre ai ripari, perché siamo nella condizione dei discepoli che seguivano Gesù solo in apparenza, ma in realtà seguivano se stessi. Marco 3,14 dice che stessero con lui e per mandarli. Sembra quasi dire che per mandarli la condizio sine qua non è che fossero quelli che erano con lui. Solo quelli, non che erano stati con lui, quelli che sono con lui, quelli che sono in lui, possono essere mandati. Per cui capite che la missione è dove si trova? È nell'essere in la missione. Riesco a spiegarmi? È scritta dentro lì, non è scritta fuori di lì, è già scritta dentro, nell'essere in Gesù. Come la missione di Gesù era nel suo essere nel Padre. Che cosa significa essere mandati? L'essere mandati, Gesù poi dice che cosa vuol fare, ma prima di tutto, e stamattina vorrei fare questo, l'essere mandati da parte di Gesù significa l'essere mandati a qualcuno. E quando dico che la missione è un essere mandati prima che a fare qualcosa, è un essere mandati a qualcuno, vuol dire che la missione prima di tutto, e direi anzitutto, soprattutto, quasi del tutto, è questo essere mandati ad incontrare qualcuno. Perché la missione della Chiesa e del discepolo non può che essere quella che percorre la via tracciata da Gesù, che è colui che ci è venuto incontro, che è l'Emmanuele, cioè il Dio con noi, cioè che è venuto all'incontro con noi. Se voi leggete i Vangeli, voi vedete che la missione di Gesù cos'è? È un continuo incontro con l'altro e con gli altri. La missione è una vita, è uno stile che ti rende capace di incontro e di incontrare l'altro. E allora vi propongo questa icona che a me piace molto, che è quella di Luca 1:39-56, che è quella della visitazione. È Maria che va a visitare Elisabetta. Maria, immagine della Chiesa, che visita l'uomo, la persona, l'umanità a imitazione del suo maestro. Versetto 39 di Luca 1. Maria esce. Cosa vuol dire che Maria esce? Allora, la situazione, la condizione anche fisica di Maria la conosciamo, la conoscete. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta. Avete in mente che il Papa ha coniato la litania Maria che va di fretta. il Papa, che è simpatico. E è Maria che, nella condizione in cui è, prima di uscire fisicamente, è uscita interiormente, ha fatto il suo esodo, perché lei avrebbe potuto dire: sì, è vero, mia cugina ha bisogno, però lei non sa in che condizioni mi trovo io, non sa che cosa mi è capitato e come faccio io. La metro non c'è, il pullman non passa, il taxi non c'è. Nelle mie condizioni già ho dei problemi con Giuseppe, ci manca che ne aggiungo qualcun altro. Insomma, noi al posto di Maria avremmo avuto, come sentiremo oggi, diremmo: in fondo abbiamo solo 5 pani e 2 pesci, per cui, insomma, non tirarla troppo lunga. Apri sti occhi e vedi, renditi conto. E invece Maria no. Esce. E la missione che è l'incontro con l'altro, è qualcosa che accade solo nella vita di uno o di una che esce da sé. Se no, l'incontro con l'altro non c'è sta. Non c'è. E andò di fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Questo andare di fretta mi fa pensare che questa uscita di Maria da sé per andare all'incontro con Elisabetta, con l'altro, il fatto che dice di fretta, viste le condizioni in cui era, non mi sembrava proprio il caso che si mettesse un po' di corsa. Il fatto che dica di fretta invece mi fa pensare piuttosto a quanto davvero interiormente l'esodo Maria l'avesse compiuto, al punto da essere così libera da poter liberamente, in maniera sciolta, cioè questo andare di fretta mi sembra che voglia dire: Maria, liberamente, in maniera sciolta, senza sentire dentro resistenze o freni, che senza tentennamenti, senza dire vado o non vado, vado o non vado, senti, provo a andare un pezzo di strada, poi se vedo se sto bene, se non sto bene, torno indietro. Maria non sentiva dentro, non sentiva dentro nessuna di queste cose. Perché libera, pronta per la missione. E secondo voi perché era pronta? Perché Gesù era in lei e lei era in Gesù. Mi pare che avete studiato da qualche parte, perché sapete già le risposte. Chissà chi ve le ha. Verso la regione montuosa, in una città di Giuda, entrata nella casa di Elisabetta. Versetto 40. Uno deve uscire per poter entrare. E Maria entra nella casa di Elisabetta, entra, vive l'incontro che è entrare nell'altro, che è possibile solo nella misura in cui tu sei uscito da te. Apro la parentesi. Una delle ragioni, memorizzatela questa, salvatela, una delle cause, la principale, del fatto che io non riesco ad incontrare un altro è perché voglio incontrarlo senza uscire da me. Nella misura in cui io voglio incontrarlo senza uscire da me, l'incontro non ci sarà, ma ci sarà invece uno scontro. Ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga?» Cosa assomiglia questo «venga a me»? A cosa assomiglia? Allo stare in. Allora voi capite che soltanto uno che è sul monte poi vive la missione, perché se ha l'esperienza dell'essere in, sa stare in con l'altro. E infatti poi Maria che cosa fa? Versetto 56. Arriva, sta lì, beve un caffè, come va, come non va, e poi la va? Cosa fa? Rimane in. Se voi prendete Marco 3, 13 e Luca 1, 39, 56, tale quale show. Lo stesso. Vedete che la missione è dentro e non è fuori? Se la missione per uno la vive come fuori, come una cosa fuori dalla chiamata, vuol dire che appunto è ancora fuori dalla chiamata. E uno che è fuori dalla chiamata è abbastanza probabile che sia un po' fuori. Che poi ti dicano: ma mi sembri un po' fuori, vi dico questa cosa perché è stata una cosa che mi ha commosso. In gennaio sono dovuto andare a casa per un funerale, per un funerale di una ragazza che conoscevo molto bene, che è stata un'animatrice dell'oratorio quando io e mia sorella eravamo preadolescenti, l'inizio dell'adolescenza, una ragazza straordinaria per la giovialità che aveva, per la dedizione che aveva e che, ahimè, purtroppo ha 21 anni, si è ammalata ai reni e da lì è cominciato il suo calvario. Lei si era fidanzata con un educatore dell'oratorio e questa malattia nell'inizio subito si è rivelata una cosa piuttosto grossa e pesante. Ovviamente gli hanno detto che non avrebbe potuto avere figli, che bisognava vedere se a un certo punto sarebbe stato possibile magari un eventuale trapianto, eccetera, eccetera, e buono. Quindi lei ha cominciato a 21 anni dialisi tutti i giorni, una trafila. Lei, nonostante tutto, ha finito l'università, ha cominciato con tutti i suoi disagi, per cui i momenti in cui stava male, i momenti che stava bene, poi arrivava in oratorio e tu la vedevi color cadavere, ma lei sembrava quella più piena di vita di tutti. Non l'hai mai sentita dire: io sono malata, io non sto bene, ho male di qui, insomma. Adesso la faccio un po' breve, e a un certo punto i medici privatamente a Serafino, così si chiama, gli hanno detto: guardi che le condizioni sono queste, noi non possiamo dirle vive 10, vive 12, vive 15, vive 4 anni. E per questo lui gli ha detto: io ti sposo. Si sono sposati. E niente, la sua malattia è andata avanti, lei è andata avanti a vivere nella sua malattia, con tutti i travagli, ha lavorato come educatrice con dei ragazzi disabili, ha vissuto, perché non poteva avere figli, due affidi in casa, oltre che continuare fuori. Lui è diventato sindaco per due mandati. Il paese ancora oggi, quando lo incontra, gli dice: Serafino, mettiti una mano al cuore, ricandati. Ma lui non lo fa, perché purtroppo, lui dice, lo so che alla fine la gente mi vuole e prenderebbe i voti anche di quelli che non sono della sua. Perché poi ha smesso dopo due mandati e però, diciamo, insomma, andiamo avanti per questa cosa e lei comunque è morta. E la mamma di Serafino, che è il figlio maggiore, perché poi lui ha tre fratelli, di cui l'ultimo era un ragazzino di cui ora animatore io, una sorella alla mia età, una ragazza di una... E appunto questa ragazza dice a mia sorella: guarda, la mamma Pina, che sarebbe la mamma di Serafino, dice, non viene Don Massimo per il funerale. Allora mia sorella mi dice: guarda che Maria Elisa me l'ha proprio detto così. Allora ho fatto i salti mortali e sono andato al funerale. Beh, è finito il funerale e ho salutato un po' così, e Maria Elisa e la mamma Pina mi dicono: oh, Don Massimo, come avrei bisogno di parlarti così. Allora, siccome nel frattempo non era stata bene mia mamma, e allora finalmente un giorno vado a trovare mia mamma, e a quel punto lì mia sorella mi dice: vai 5 minuti a trovare la mamma di Maria Elisa, perché gli faresti un regalo. Allora io gli dico: telefona tu a Maria Elisa e digli, vediamo di incastrare tutto, perché il tempo che avevo era quello che era, e per cui vado a trovare con la figlia, con Maria Elisa, vado a trovare la mamma Pina e lei mi racconta le sue cose, e poi a un certo punto, vabbè, mi parla dei figli che si sono sposati, insomma, i nipoti, e poi Maria Elisa mi dice: ma sai cosa ha fatto 5, 6, 7 mesi fa? Gli ho detto: cosa ha fatto Pina? E fa: no, te lo racconto io, perché lei non te la racconta così com'è. 89 anni, lei va a messa ancora tutti i giorni. E credo, quindi, se me l'ha raccontato a gennaio, sarà stato una cosa della primavera scorsa. E lei vedeva che c'era una signorina, una non sposata, però credo sui 60-65 anni, che veniva alla messa, e la vedeva, non la conosceva, magari allo scambio della pace, la vedeva durante i giorni feriali venire qualche volta, si sorridevano, però non conosceva il nome, non sapeva neanche dove abitava. Poi a un certo punto non l'ha vista più, e non l'ha vista né sabato, né domenica, né in settimana. E lei, dentro di lei, dice: ma chissà, quella non la vedo, non si vede. Ha chiesto a qualcuno e qualcuno dice: ah già, hai ragione, è un po' che non si vede, ma tu sai dove abita? Non sai dove? Nessuno sapeva niente. Avviene poi che un giorno una vicina gli dice che l'ha vista, e l'ha vista che a piedi si dirigeva, dice: secondo me abita, Insomma, la mamma Pina è riuscita a capire dove abitava di casa, è andata a trovarla. Ha visto e ha capito, gli ha suonato, gli ha detto: buongiorno, sono una signora che ogni tanto la vedeva messa, ma un po' che... Allora lei l'ha fatta entrare e si sono viste, l'ha fatta accomodare e poi lei gli ha detto i problemi di salute che aveva e che lei è del sud ed è qui al nord perché ha lavorato e poi è rimasta qui, però non ha qui parenti e non è più nelle possibilità di uscire per le cure, le terapie che fa, ed è stata lì e gli ha detto: posso magari qualche volta, io non abito lontanissimo. Marilisa mi ha detto, insomma, quasi un chilometro a piedi, e vengo magari a trovarla qualche altra volta. Sai cosa ha fatto? È andata a casa. Dopo una settimana, si capisce che ci ha pensato, a noi non ha mica detto niente, ha fatto su la borsa, è andata, è stata là 3 mesi, a fargli da mangiare, a lavare, a stirare e a guardarla. Mentre lei me la raccontava, la mamma Pina diceva: oh, non metterla giù più dura di quella che è. Vedete che per fare la missione non serve niente. Ecco perché Gesù ha detto, quando li ha mandati, lo sapete dove sono i testi, non portate né. Perché la missione anzitutto è incontro, capacità di incontro. E noi, ahimè, nella Chiesa ci siamo attrezzati di tutto il resto, ma non siamo persone attrezzate all'incontro con l'altro. Mi capite? Mentre la missione è anzitutto questa capacità di vivere e di essere in e con e come il Signore, uno che ci viene incontro, che è venuto incontro, che va e cerca l'incontro. È prima di tutto questo. Perché quando lei è andata e non gli ha detto sono venuta a fare questo, a fare quello, gli ha detto: sto qui, sono qui. Tu sei una creatura nuova quando dentro al tuo animo, al tuo cuore, si va sostituendo al tuo dinamismo carnale, individuale, autocentrato, quello spirituale che ti fa persona e che ti fa passare dall'essere individuo a persona. E lo spiego. L'individuo è un essere umano, tra virgolette, perché poi non è più umano, autocentrato, incapace di relazionalità. Persona è un essere umano, perché l'essere è umano, cioè è capace di umanità, perché è un essere relazionale che cerca, che è invece centrato fuori di sé, centrato in un altro. È chiara la distinzione? Guardate, quando dico che l'uomo spirituale è quello centrato in un altro, è perché è centrato in Gesù. E solo uno centrato in un altro è capace di andare incontro all'altro. Se io voglio fare il discepolo autocentrato su di me, io non incontro né l'altro né l'altro. Io continuerò ad essere in me sia quando prego, io continuerò ad essere in me sia quando credo di incontrare l'altro. Infatti, poi l'altro non lo incontro perché non è come dico io e come lo voglio io. L'essere individuale, l'essere personale. Quello personale è personale perché è spirituale. Nell'essere individuale l'incontro non c'è, non ci può essere, perché è solo autoreferenzialità. Se la missione pensiamo che siano cose da fare, speriamo che nessuno vi mandi in missione, perché quella missione lì, grazie, ne abbiamo già avuta, basta. Grazie, ne abbiamo già avuta, basta. La missione invece è incontro. Incontro. I Vangeli sono pieni di incontri, di bellissimi incontri. E Gesù era un uomo capace di incontro, perché Dio si chiama, potremmo dire, incontro. Perché il nome di Dio, uno dei nomi principali di Dio è Shalom, pace, perché la pace è incontro. Ecco perché, naturalmente voi capite che la parola incontro vuol dire comunione, perché comunione è incontro con l'altro, è unione, è relazione con. Per cui la missione è essenzialmente e prima di tutto questa cosa qui, che guarda caso è proprio quella cosa là, cioè è ancora la chiamata, non è scritta fuori dalla chiamata. E invece noi abbiamo detto, forse ce l'hanno anche detto, che c'è la chiamata e poi c'è la missione. Te sparo. Il mondo ha bisogno di incontrare la Chiesa, che è fatta da tante mamma Pina, che la teologia la sa più di me, perché lei non ha fatto le conferenze, perché ce l'ha dentro. Quel Dio con noi che lei tutti i giorni va in chiesa a ricevere dentro, ce l'ha proprio dentro, perché infatti l'ha fatta uscire fuori per andare incontro e per rimanere. La Chiesa ha bisogno di essere fatta di tante mamma Pina, Gli ho detto, ma Pina, ma cosa ha combinato? Ma lei non gli ha... No, non mi ha mica detto niente, io telefono, ma perché Marilisa è l'unica figlia, poi sono tre maschi. Telefono non risponde. Vado, non è in casa, vedo la vicina e fa, cerchi tua mamma, ma l'ho vista andare via con la borsa stamattina. Dopo, lei cosa ha fatto? Dopo che era andata, gli è venuto in mente, ha detto, però soprattutto, dice, i figli sono a lavoro. Marilisa, che adesso è andata in pensione presto, dice, di sicuro passa tutti i giorni, viene a cercarmi. Allora ha detto la signora, vado una corsa perché mi aspetta mia figlia, gli ha detto. In realtà sua figlia la cercava. E poi gli ha detto, ma mamma, all'inizio l'ho sgridata, poi quando sono andata a casa, sono andato a letto alla sera, ho detto, Marilisa, impara da tua mamma. E infatti Marilisa ha imparato da sua mamma. E vi dico questo particolare che è proprio personale, per dire che Marilisa ha imparato da sua mamma e per cui non servono tante cose, perché siccome a causa delle condizioni di mia mamma, mia sorella adesso è con mia mamma e anche la famiglia, insomma, Marilisa ogni tanto cosa fa? Telefona a mia sorella e dice: Marica, ho cucinato perché Piero, il marito, mi ha portato un po' di verdura, l'ho preparata, è già tutta pronta, te l'ho sistemata, è già sistemata che tu la puoi un po' mangiare pronta stasera, un attimo, di a Paolo solo di passare a prenderla, che ho già fatto le porzioni per un po' di giorni, perché so che sei presa. Sorella, il regno di Dio è questa cosa qui, viene così, concludo con una battuta. Però se capiamo che il regno di Dio e la missione viene così, abbiamo capito e sappiamo bene come il regno di Dio non viene e la missione fallisce. È chiaro? Quando noi all'incontro non ci andiamo all'incontro con l'altro. Quando magari l'incontro lo rifiutiamo, quando chiudiamo, bene. Allora, la grazia è questa, è dire: Signore, educami, mettimi alla scuola dell'incontro. Educami all'incontro. Converti la mia interiorità per educarmi e mettermi alla scuola dell'incontro, del sapere incontrare. Bello però, eh? Adesso che lo sto, mi sembra più bello di quando lo ho scritto. Forse perché prima eravamo solo noi due, e adesso invece...